Mercoledì di Alfred Grove, Miles Miller, Tim Burton, 8 episodi su Netflix. Se c'era qualcuno che poteva riesumare il fascino macabro e bizzarro della serie degli anni 60, The Addams Family, la cui sorprendente novità era un ibrido sconosciuto tra trova rubato gotico e gusto del fantastico e del raccapriccio tipico di teenager, questo era proprio Tim Burton. La piccola Mercoledì di casa Addams, infatti, nelle sue mani è cresciuta ed è diventata un'adolescente. Strana lo è sempre stata, ma nella serie Netflix si sente un'emarginata tra i reietti che frequentano la scuola in cui viene spedita dai genitori dopo che ha fatto divorare alcuni coetanei da stuoli di piranha. Arrivata nella nuova accademia, la Nevermore, scoprirà che i suoi compagni sono vampiri, lupi mannari e creature di ogni tipo, odiati dagli abitanti della cittadina di Jericho dove sorge l'edificio. Il suo anno scolastico sarà tutt'altro che comune. Dovrà risolvere un fitto enigma di cui è la protagonista inconsapevole. Come ha scritto il Chicago Tribune, la serie funziona meglio quando punta sul gusto dark della commedia che sul thriller. Soffre di un eccesso di cucina e calorie nella scrittura ed ha nella protagonista, Jenna Ortega, il suo punto di forza. Ma è bello vedere ad un tratto comparire Christina Ricci, attrice teenager feticcio dei primi film di Burton, nonché interprete del personaggio nella versione cinematografica della famiglia Addams. Boris 4 di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, 6 episodi su Disney Plus. Perché funziona Boris 4? La prima stagione andò in onda il 16 aprile del 2007. Come tutte le creazioni che segnano la cultura popolare, ha connotato un'espressione di uso comune di una potenza semantica sconosciuta. Così come dopo Fantozzi dire pazzesca significa qualcosa di più di quello che l'aggettivo significava prima, dopo Boris dire a cazzo di cane significa di più, molto di più di prima. Significa quello che significa, ma anche la rassegnazione di un mondo dove nulla può essere fatto diversamente ed adattarvisi allo stesso tempo patetico, frustrante e anche disperatamente divertente. Gli appassionati di Boris si rilanciano le frasi più note da anni: smarmella e apri tutto, quando un direttore della fotografia usa la luce senza alcuna competenza, quando qualcuno vuol far vedere di saper fare una cosa che in realtà non sa fare. Cagna maledetta, le attrici della serie che riflettono una credenza assai diffusa. Gli interpreti delle fiction italiane sono micidiali. Dai, 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 interiezione di autofomentazione velleitaria, perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo, per la serie La Volpe e l'Uva. La stessa formula e gli stessi ingredienti, anche se tra gli autori manca purtroppo il nome di Mattia Torre, forse lo scrittore di teatro e di cinema più personale e inventivo della sua generazione, scomparso da qualche anno, animano la quarta stagione che continua a raccontarci le sgangherate vicende di una troupe cinematografica alle prese con una soap opera insulsa fino alla surrealtà. Come in una postmoderna commedia dell'arte, i personaggi vestono le sembianze di arroganza, superbia, ignavia, pigrizia, falsità, protervia, vigliaccheria, boria. Una teoria di maschere scrutate dall'emblematico ed iconico Boris, il pesce rosso prigioniero in una boccia d'acqua. L'unico universo per lui possibile, anche perché di quello fuori non cessa mai di stupirsi. Midsommar, il villaggio dei dannati di Ari Aster, film su Prime. Ari Aster, poco più che trentenne regista americano, al suo secondo lungometraggio, celebra il folk horror, sottogenere che racconta di malcapitati in distretti isolati che subiscono atroci destini e che questo film ha elevato nei gradini di eccellenza del film di terrore. Già il suo corto d'esordio, The Strange Thing About Johnsons, postato in rete nel 2011, è diventato virale anche per gli argomenti trattati, tra cui l'incesto e gli abusi sessuali, mostrava un'attitudine d'autore che complica e rinnova l'horror, del quale è nel frattempo diventato un nome di culto. Midsommar, che racconta di una comunità svedese agreste che pratica scrupolosamente riti esoterici e centenari, il cui contenuto raccapricciante è oggetto di studio di un drappello di giovani studiosi americani, è un film di ricercata cura di costumi, scenografie e movimenti di massa, dal tessuto sonoro stratificato e complesso, che era anche la cifra di Hereditary, il film che lo ha lanciato nel firmamento dei film di paura. Un film di radicali scelte cromatiche, gialli pallidi, verdi stinti, paesaggi lunari, bianchi glaciali, che sembrano diabolicamente celare il culto horror di sacrificio e trasformazione intorno al quale gravita il plot del film. È la prova che non tutto ciò che è spaventoso accade sotto la coltre dell'oscurità, ha scritto Richard Krause. Ma ciò che rimane alla fine di quello che è un tour de force di estetica cinematografica ed ebbrezza pagana che culmina in una grottesca apoteosi è il mix di bizzarria e shock, di fallimento e fragilità, paura ed estasi, che è un po' il retrosapore di ogni buon horror.